Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si postarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Parola del Signore. Come sapete, la festa della Santissima Trinità nel primo millennio non esisteva. Soltanto successivamente è stata introdotta insieme alla festa del Corpus Domini, che celebreremo domenica prossima. Per incidens, ricordo a voi e anche a quelli che ci seguono con il video, domenica prossima, dopo la messa, faremo una processione eucaristica. Dio mi è testimone che in vita mia non ho mai guardato al numero. Un'anima è una diocesi abbastanza grande per un vescovo, diceva San Francesco di Sales, e figuriamoci per un presbitero. Ma sarebbe bello se potessimo essere, anche voi che normalmente ci seguite da lontano, quelli che almeno sono un po' più vicini, sarebbe bello questa pubblica manifestazione di fede che facciamo alla Sapienza. Alla Numsa non c'è bisogno cristiano, perché sono tutti cattolici, romani, apostolici, e va benissimo. E quindi vi invito a venire e, se possibile, anche a portare qualche persona devota che desidera fare l'omaggio della propria fede nella presenza reale del Signore. Vi dicevo, per un millennio non è esistita la festa della Santissima Trinità. La stessa parola Trinità non c'è nei Vangeli, è stata inventata da Tertulliano. Le cose più importanti, quelle fondamentali, sono quelle più nascoste. E questo avviene nella vita della Chiesa e anche nella vita di ognuno di noi. La Trinità, come l'avete conosciuta voi? Sinceramente. Forse qualcuno potrebbe anche dire: beh, io francamente non ho mai capito esattamente cosa sia. È una specie di equazione teologico-matematica. Che tu non capisca che cosa sia è la miglior prova che non ce la siamo inventata noi. Non è l'uomo che ha costruito Dio a sua immagine e somiglianza, è Dio che ha fatto noi a sua immagine e somiglianza, e l'immagine e la somiglianza è il Cristo. Siamo stati fatti per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste. Matto è colui che spera che nostra ragione possa trascorrere la infinita via che tiene una sostanza in tre persone. Si può pregare con Dante, e anche noi lo facciamo. Ma voi, se e come avete conosciuto o avete cominciato a intravedere, come la Chiesa nel corso dei secoli, il mistero della Santissima Trinità? Chi ci ha ricordato le parole di Gesù? Come quelle parole sono state portate al nostro orecchio spirituale? Prima al nostro orecchio fisico. Le avete sentite? Come? Attraverso la predicazione della Chiesa. Dice San Paolo: ringraziamo Dio continuamente perché, avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l'avete accolta come è veramente, non come parola di uomini, ma come parola di Dio che opera in voi che credete. Ma se è la parola della predicazione, come può essere parola divina? Fino a prova contraria, la predicazione è una predicazione di uomini. Eppure sta di fatto che gli uomini che voi avete ascoltato, o anche le donne, perché la parola della predicazione non si ascolta mica solo dal pulpito. Qualcuno ci ha detto una parola e la sua parola, di questa persona, era imbevuta della parola di Gesù. Lo Spirito ha suscitato un testimone o una testimone di Gesù e questo è stato trasparenza della parola e la parola ha colpito le nostre orecchie. Poi, una volta o più di una volta, poi, quando quella persona non c'era più, fate memoria, perché è soltanto dalla vostra memoria che può emergere come un baluginio, come abbiamo conosciuto. Queste tre luci, questa triplice immensità, che è l'amore frontale del Padre, che è la grazia del Figlio, che è la comunione dello Spirito Santo, tre giri di una stessa continenza, ugualmente ampi, cioè ugualmente immensi, non misurabile, immensus, che non si può misurare. Il simbolo atanasiano, una preghiera che oggi non si usa più, ma era molto bella. Immensus Pater, immensus Filius, immensus Santo Spiritus, non misurabile è il Padre, non misurabile è il Figlio, non misurabile è lo Spirito. E questa triplice immensità è un'unica immensità, un'unica divinità, in tre sussistenze o ipostasi in greco o persone in latino. Lo Spirito nella nostra vita, e come voi sapete lo Spirito soffia dove vuole, quando vuole, come lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque informi in Genesi 1:1, proprio l'inizio della scrittura, questo soffio che increspa queste acque originarie, questo primitivo caos da cui sgorga la creazione nel suo cosmo e dunque nella sua bellezza. Questo Spirito ci ha ricordato quelle parole di Gesù che avevamo ascoltato attraverso la predicazione della Chiesa. Ce le ha ricordate. E così si adempie la Scrittura quando Gesù dice: egli vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Come, dove, quando? Quando ce n'era bisogno. Quando siamo venuti alla fede, quando abbiamo aderito alla fede. Certo, noi siamo stati immersi in questa triplice immensità nel momento del nostro battesimo e altri, di nuovo, la Chiesa, per noi ha detto di sì. Ha senso che la festa della Trinità sia celebrata la domenica successiva alla Pentecoste, perché come la Pentecoste è la festa della Chiesa, così la Chiesa, insegna Ireneo di Lione, è il popolo adunato nell'unità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Questo essere adunati, cioè conglomerati, cioè unificati, a partire dalle diversità che sussistono tra di noi, che sono le storie della nostra vita, con tutte le loro diverse ferite, guai, ma anche aspirazioni, desideri, come noi veniamo unificati nel mistero della Trinità e diventiamo veramente un solo corpo, un solo spirito con Gesù nella messa, è il vertice della vita liturgica e dunque della vita di fede. Così anche noi siamo, la nostra vita è un processo o cammino di unificazione spirituale dentro di noi, che siamo così divisi si potrebbe dire schizofrenici, schizomai in greco vuol dire dividere. Fren, come voi sapete, è l'anima, è la mente. Noi siamo divisi in noi stessi. Faccio il male che non vorrei, non riesco a fare il bene che vorrei, esattamente come siamo divisi tra di noi. E tutta la storia della salvezza è un'opera di unificazione, cioè di pacificazione, sia del popolo che viene radunato in unità, anziché essere un agglomerato di individui non comunicanti, e anche personalmente pacificati, unificati. Come? Lo spirito è l'ultimo che noi percepiamo, perché ci ricorda le parole di Gesù, ce le ricorda dall'esterno, ma ce le ricorda anche dentro. È lo spirito l'autore della nostra adesione a Gesù Cristo, per mezzo del quale siamo uniti a Lui come i tralci alla vite. Di modo che, come dirà Paolo, non sono più io a vivere, ma Cristo vive in me. Nel credente che, porgendo l'orecchio, ascolta la voce dello Spirito, incomincia quel flusso di vita nuova che nel Vangelo di Giovanni viene chiamata Zoè, quella che noi in ogni preghiera eucaristica diciamo: donaci di aver parte alla vita eterna. È quella, una vita qualitativamente diversa. Diversa da cosa? Dal bios, dalla vita biologica che noi abbiamo come animali ragionevoli. Lo Spirito dunque insuffla in noi la medesima vita di Gesù Cristo, di modo tale che tutta la vita del credente è una configurazione a Lui. Sant'Ignazio dice: scegliere e desiderare per sé quello che Gesù Cristo per sé ha scelto e desiderato, in modo tale che lo Spirito ci spinge ad abbracciare del tutto e non solo in parte quello che Gesù Cristo per sé ha del tutto abbracciato, di modo che la nostra vita sia una riproduzione in piccolo ma qualitativamente uguale del Figlio. E così qual è il nostro nome come Chiesa? Cristiani, cioè figli di Gesù, di Cristo, come Ottaviano è il figlio di Ottavio, Ottaviano Augusto. E così noi siamo cristiani, siamo suoi figli, vive in noi Lui. Quindi vive in noi, nelle fatiche che ha vissuto, nelle fatiche apostoliche, nelle scelte che ha fatto, ma anche nelle gioie e anche nella sua passione. Perché più noi apriamo le porte a questa acqua viva che è lo Spirito, o se preferite, ma l'immagine è uguale, a questa linfa che ci unisce alla vite e che proviene dalla vite vera che è Cristo, che è l'immagine di Dio, a somiglianza del quale noi siamo ricreati. Quanto più noi apriamo la porta a questa acqua viva, venne un soldato, gli aprì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Dal Cristo morto esce lo Spirito vivificante. E così lo Spirito ci conduce a conoscere Gesù Cristo, ma non solo di una conoscenza intellettuale, ma di quella conoscenza della quale parla la Scrittura, ed è l'unico modo con cui la Scrittura intende il verbo conoscere: Adamo conobbe Eva, che non è un conoscere le generalità, come potete capire. E infatti lo conosciamo come amico, come sposo, come vittima, come maestro, come sapienza. E così nello Spirito siamo configurati a Lui. Se volete, la nostra vita spirituale, che coincide con la nostra vita che viviamo, è sentire da una parte lo Spirito buono, lo Spirito Santo, che ci attira a Lui, ci ricorda le sue parole e ci unisce a Lui, e nello stesso tempo sentire lo Spirito del mondo, che si oppone a questa azione che viene da Dio Padre, perché ogni dono perfetto viene dall'alto ed è dal Padre della luce, che ha pensato questa che gli ortodossi chiamano l'economia della salvezza, la Trinità monarchica. Dal Padre procede tutto questo nella sua benevolenza, cioè nel suo volerci bene. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni tutte e singole possibili benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo e del nostro mondo per trovarci santi e immacolati al suo cospetto nell'amore. È il suo amore che ci rende santi e immacolati, non la nostra ascesi. Ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito, cioè ciò che è piaciuto bene alla sua volontà, perché noi fossimo gloria e lode sua. Che sembra strano, ma noi siamo gloria e lode sua? Ci sentiamo così mediocri? Ci sentiamo peccatori? Ci sentiamo quello che siamo? Davanti agli altri facciamo tanto i caroni, come suol dirsi, ma sotto sotto ci conosciamo. A me tu dici che io sono a gloria tua. E soprattutto quel deficiente che io vedo lì, non sto indicando voi, dico per dire, quel deficiente là, quel mio confratello, sarebbe a gloria tua? Quel mio studente che non sa niente e si rifiuta sistematicamente di studiare, per esempio, sarebbe a gloria tua? Sì. Così il Signore, diceva il Salmo di Mattutino stamattina, il Signore si affaccia dall'alto del suo santuario per guardare il suo popolo, egli che solo conosce le opere dell'uomo e le comprende. In fondo la storia della salvezza come inizia? Il libro dell'Esodo, quando Dio sembra affacciarsi e dire: ho visto la miseria del mio popolo e ho udito il suo grido. Vi ricordate quando eravamo a Gesù che c'era l'altare di Sant'Ignazio? Sopra l'altare di Sant'Ignazio non c'era la Santissima Trinità. Il Padre, guarda lì cosa c'è. Roberto, per i nostri amici lontani, inquadra bene quell'immagine che ha portato la rita, che ha fatto la rita, detta tra di noi, e che poi spiegherò. Non c'è il Padre che guarda quella specie di mappamondo, le tre persone divine. Avete fatto gli esercizi, no? Le tre persone divine dal loro soglio trono si chinano e guardano. E guardano e sentono quello che gli uomini dicono tra di loro. E che cosa dicono? Le intercettazioni telefoniche ci rivelano cosa gli uomini dicono davvero. Guardate il telegiornale. E se noi potessimo intercettare le varie telefonate, vedreste quante belle scoperte che noi facciamo. Cioè come giurano, come, di cosa si occupano davvero e come bestemmiano. Dove la bestemmia non è quella degli scaricatori di Porto, è in sé quello che dicono, che è un blaptein. Bestemmia significa, deriva da blapto, no? Che vuol dire colpisco, come insultano Dio con una vita lontana da Lui. E quando muoiono vanno all'inferno, perché la loro vita lo è già, perché la vita senza di Lui è già un inferno. Con Lui è difficile, ma è bella. Senza di Lui è difficile ed è un inferno. E si prova con molti esempi. E così cosa vediamo noi? cosa vede la Santissima Trinità? La stessa cosa che vediamo noi quando facciamo zapping. Fate zapping su 100 canali e vedete gli interessi, i gusti e di cosa vogliono vedere le persone. Andate in un'edicola e vedete le varie riviste, vedete le persone cosa vogliono vedere. Sono quelli i nostri interessi. E non scendo nei dettagli. Dio si affaccia, il Padre, ogni dono perfetto viene dall'alto e proviene dal Padre della luce, colui che nessuno ha mai visto, ma il Figlio, lui ce l'ha rivelato. Il Padre invia il Figlio. Vi ricordate il monumento lì a Sant'Ignazio? Il Padre, il Figlio e lo Spirito vedono il mondo, vedono la sua servitù, vedono un popolo di schiavi. Perché tutti, come dice Sallustio, pauci libertat, che era pagano, cioè ateo, pauci libertate, magna pars, justos dominos volunt, pochi vogliono la libertà, i più, giusti padroni, giusti, che ti pagano quello che ti hanno promesso, ma padroni. Bene, la Trinità vuole un mondo senza padroni e non ditemi che sono marxista perché non c'entra. Un mondo senza padroni vuol dire un mondo di fratelli. Fratelli, non come nasciamo noi, nei quali effettivamente a un certo bel momento, soprattutto in tema di eredità, uno vuole fare padrone rispetto all'altro. Noi nasciamo in una fraternità interrotta. Ti ricordi, vero Cristiano, l'esame di dopodomani? Bene, questo è un argomento capitale. Questo è come noi nasciamo, fratelli rotti, un vaso sbrecciato. Ma noi abbiamo l'idea che ci sia un vaso intero, anche se di fatto non l'abbiamo mica visto. Un po' come la teoria delle idee di Platone, ma mica tanto lontano. Questa idea è l'economia della salvezza, il piano di Dio. Ciò che a lui è piaciuto bene donare a questa umanità rotta e in pezzettini come un vaso, reincollarla e farne un vaso nuovo. La nostra storia come singoli e come comunità è il dipanarsi di questo mistero che noi chiamiamo redenzione. Ed è interessante, si dipana partendo da dove? Da alcuni discepoli che sono 11 perché ne manca uno, cioè da una comunità ferita. E non è solo una comunità ferita, quando lo videro si prostrarono, essi però dubitavano. Vorrei proprio venire a sgufugliare qualcuno di voi e dirvi: ma tu ci credi davvero alla Santissima Trinità? E a questi, lacerati in loro, abbastanza ambigui o superficialotti o tiepidi, lui dice: a me, al Cristo, è stato dato ogni potere. Andate e fate discepoli. Poreuthentes matheteusate. Un po' di greco non fa mai male. E così, come nel altare di Sant'Ignazio, vedevamo il Padre che invia il Figlio eccomi, che si offre. Così, nella Trinità di Rubliev, sapete che l'originale è a Mosca, perlomeno ai tempi miei era nella galleria Tretiakov, e devo dire che l'ho anche vista una volta che sono andato a Mosca, tipo Don Camillo, però ci sono andato. Osservate il Padre che è qui, guardandolo sull'estrema sinistra, rivestito di una veste purpurea e con uno spacco sul cuore celeste, ha un cuore umano, guarda con infinito dolore il Figlio che sta in mezzo, e il figlio acconsente alla obbedienza che il padre gli dona. E in mezzo vedete che le tre persone formano una coppa, è l'Eucaristia. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. È il sangue del figlio. E lo spirito sulla destra, devo dire che nella Trinità di Rubliev è una cosa impressionante, perché sembra una cascata d'acqua. Verde, come è il verde, è il colore della vita, no? Sembra una cascata d'acqua. Vedete che i tre si inchinano reciprocamente e acconsentono a questo mistero in cui ritorna tutta la creazione. Vedete l'albero che è in fondo? È l'albero dell'Eden, il paradiso perduto che viene riaperto. Vedete l'immagine di Gerusalemme, la Chiesa cioè, che è la nuova Gerusalemme fondata nell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito, e tutta l'umanità viene pacificata in questo mistero. Viene in mente un bellissimo inno, questa volta italiano, del Breviario. A te la nostra lode, o Trinità dolcissima e beata, che sempre sgorghi e sempre rifluisci nel quieto mare del tuo stesso amore. E questi siamo noi. Riconosciamo dunque in noi la presenza della Trinità, l'amore del Padre, la grazia del Figlio, la comunione dello Spirito. E così in noi si compie quella creazione che era stata rotta. Ma la somiglianza è stata restaurata da Cristo, morto e risorto, autore del dono dello Spirito. E così tutto si pacifica e si compone in quell'unico mistero nel quale siamo immersi. Fin da ora, carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora manifestato. La nostra vita è un già e non ancora. Noi viviamo realmente questo, soprattutto nella liturgia, che è il momento per eccellenza in cui il Figlio rimane presente in mezzo a noi, nella grazia dello Spirito Santo che opera dentro di noi. Ma la liturgia ci spinge ad andare e a fare discepoli. Cosa sarebbe della mia vita se io non conoscessi questo? Il salmo che abbiamo detto questa mattina nelle lodi mattutine dice così: poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. La tua grazia vale più della vita. Se non avessi avuto questa grazia di conoscere te, Padre, Figlio, Spirito, che cosa sarebbe valsa la mia vita? Ma la tua grazia mi ha liberato dal vivere senza di te. Poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. E così anche le nostre, celebrando l'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.